Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Oh, 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 oh.
Che cos'ero senza te, senza niente da perdere, un foglio bianco da cominciare.
Oh, oh,
in equilibrio fra i miei errori, che come tanti spettatori aspettano di vedermi cadere. Ma io non perderò più tempo a ragionare sui dettagli della vita e dell'amore. So che ho gli occhi di mia madre e la bocca di mio padre, ma il resto appartiene a te, il resto appartiene a te. Che tra milioni hai scelto me, senza ma, senza se, col mio passato da dimenticare. Trovarsi come fossimo soltanto tu ed io, rimasti al mondo, è un giorno nuovo da cominciare. Io non perderò più tempo a ragionare sui dettagli della vita e dell'amore. So che ho gli occhi di mia madre e la bocca di mio padre, ma il resto appartiene a te. E in mezzo a tutto questo camminare su percorsi che si lasciano dimenticare, tutto quello che rimane del mio cuore adesso appartiene a te.
Ben ritrovati con questo nuovo episodio di Parlando di Musica. L'ospite di oggi è un bravissimo cantautore. Sono quindi molto felice di dare un virtuale benvenuto in Australia a Filippo Graziani. Ciao Filippo!
Ciao, grazie mille, grazie.
Filippo, è davvero un grande piacere averti qui, perché ti stimo molto da sempre. Abbiamo ascoltato in apertura una tua canzone magnifica, secondo me, che appartiene a te. Davvero complimenti per quel pezzo che adoro da tantissimo. E poi devo dirti anche che io sono un grandissimo fan di tuo padre. Io considero Ivan Graziani uno dei migliori cantautori, forse nei primi cinque proprio della nostra storia. Assolutamente.
Bene, bene.
E lo si sa, quindi non è una sviolinata, lo si sa, l'ho già dichiarato più volte.
Bene, bene, ne sono felice.
Ti volevo chiedere, sei mai stato in Australia o hai qualche connessione con questo paese?
Purtroppo no, mai stato. Infatti, insomma, visto che appartiene a te, l'ho girato a New York, magari quando penserò ad un altro disco, magari a sto giro verrò a registrare il video in Australia, magari. Mi piacerebbe tanto, è una terra affascinantissima. Ho conosciuto tante persone che ci hanno vissuto, amici italiani che ci hanno vissuto, e quindi tutti mi hanno raccontato cose meravigliose di quella terra, e mi piacerebbe veramente tanto venire a visitarla un giorno.
Ti aspettiamo, faccelo sapere se vieni, mi raccomando.
Appena potremo tornare a viaggiare con tranquillità, io penso che sarà una delle prime tappe.
Filippo, il tuo percorso musicale parte da molto lontano, forse come è ovvio che sia, no? E hai iniziato giovanissimo a suonare. Ecco, io vorrei chiederti proprio di quel periodo, dell'inizio, ovvero prima che ti vedessimo a Sanremo e prima delle Targhe Tenco, perché ricordo che tu sei stato premiato con questo importante riconoscimento, ma ci arriveremo. Insomma, prima del 2014, quali sono state le tue esperienze e cosa poi ti ha spinto ad intraprendere questa carriera?
Ma allora, io sono partito in maniera molto, molto particolare nella musica, perché io sono in 81, no? Quindi sono cresciuto a cavallo, ovviamente ero adolescente e teenager a cavallo tra gli anni 80 e gli anni 90, quindi due decadi molto differenti, no? Quindi da un lato avevo tutti i ricordi infantili soprattutto delle colonne sonore dei film degli anni 80, per esempio, e dei cartoni animati, anche dei videogiochi, insomma di tutto questo immaginario che era poi la mia esperienza di bambino. Poi sono arrivato negli anni 90, quando sono diventato adolescente, mi sono completamente innamorato dell'hip hop del tempo, quindi parliamo, che ne so, mi ricordo del Wu-Tang Clan piuttosto che Notorious B.I.G., insomma il grande rap newyorkese del periodo. Poi però un giorno mi ricordo che più avanti nel tempo, già papà non c'era più avanti nel tempo, mi ricordo che inciampai in Revolver dei Beatles e lì fu la fine di un momento e l'inizio di un altro completamente. Quindi da lì è partito tutto il mio percorso dantesco proprio all'interno della musica, della grande musica degli anni 60, degli anni 70, e da lì non mi sono più fermato, insomma sono un divoratore costante di musica. Però diciamo che le prime esperienze musicali che ho fatto dal vivo, per esempio, sono state con il rap piuttosto che con la musica rock. È una cosa che molti sanno ma tanti no, ed è una cosa che a molti spiace, perché io sono visto, diciamo, come un rocker purista, no? E invece ho avuto questo trascorso, e questa cosa mi ha insegnato musicalmente a ragionare sulla batteria, che è una cosa completamente diversa e che in Italia non è una cosa che si fa così particolarmente, più qualcosa che ha a che fare con il mondo anglofono. E anche da chitarrista mi ha insegnato a ragionare proprio sulla batteria, quindi io sono al 100% appoggiato sugli strumenti percussivi quando ragiono di musica, e questo ovviamente cambia l'impostazione, no?
Certo.
È molto meno italiana, se vuoi.
Infatti fammi ricordare e salutare tuo fratello, perché ricordiamo che tuo fratello anche è un batterista, ed è pure un batterista bravo, 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 quindi direi che a casa vostra c'è del talento, ragazzi, davvero.
Beh, Tommy, guarda, allora, mio zio, il fratello di mia madre, che dall'altra parte, insomma, nell'altra chiappa, chiamiamolo così, è batterista. Mio fratello è batterista, io ho iniziato con lo strumento, ecco, altra parte, proprio per quel motivo lì, con lo strumento la prima cosa che ho iniziato a suonare è stata la batteria. Poi ci siamo guardati nella faccia e ci siamo detti, raga, tre batteristi sono troppi, fammi suonare qualcos'altro. Allora da lì sono andato per altri... Tra l'altro io, cosa divertente, io non ho mai sentito mio fratello cantare, perché, credo sia... una questione sua, no? di cose, però sarebbe divertente scoprire che alla fine chi veramente c'ha la voce in famiglia, magari mio fratello, capito? Abbiamo investito sul cavallo sbagliato.
Provate a invertire i ruoli, chi lo sa. No, in realtà tu canti benissimo, davvero, infatti hai ottenuto dei riconoscimenti importanti, l'ho detto prima. Facciamo una cosa, ascoltiamoci Le cose belle e poi ne parliamo, va bene?
Sì, ok.
Io non mi devo giustificare, se non mi voglio accontentare, di farmi fare i conti in tasca e diventare carne da statistica. Se le promesse che ci hanno fatto rimanere sotto, sono disilluso e so cosa fare, sono un pirata e voglio navigare. E chi lo dice che non sia normale?
Questa era Le cose belle di Filippo Graziani, che oggi è mio ospite. Filippo, con questa canzone, come ho detto, ti sei tolto tante soddisfazioni. Targa Tenco per l'album, miglior album esordiente. Eri già stato candidato ad un Tenco interpretando le canzoni di tuo padre, insomma un po' un abitué, che non è roba da poco, e hai anche partecipato a Sanremo. Che ricordi hai di quell'anno, del 2014?
È stato un anno molto bello, un anno in cui ho avuto l'assaggio di che cosa vuol dire essere all'interno di una situazione grande come quella. Il festival ha una magnitudine che finché non lo fai non riesci a capire. Però è strano perché tutto era chiuso dentro una settimana, fondamentalmente. Allora, poi c'è tutta la preparazione, perché da quando ti dicono che se la Sanremo finché proprio la domenica in cui finisce, diciamo che è un'altalena continua, ricordo, è una giostra meravigliosa da un altro, spaventosa dall'altra, però è, diciamo che è una cosa che ti fa capire se sei tagliato per fare questa cosa oppure no.
Certo.
Perché finché non ti trovi dentro delle situazioni di stress, io fortunatamente quello che mi ha aiutato è stata la mia lunga esperienza dal vivo, insomma la lunga gavetta che ho fatto mi è servita tanto, perché sono sempre stato, per esempio quando si aprono i concerti, tu hai magari, ai tempi io mi ricordo, avevi 10 minuti per fare la tua cosa e dovevi uscire fuori, dovevi mettere in chiaro chi eri, no? In quei 10 minuti. Sono stato sul palco con chiunque, in italiani, cioè, da Negramaro, degli Inizi, tantissimi. Sono stato sul palco, ho aperto concerti anche agli americani, ho fatto Jack Wild, per dirti, sono stato sul palco al Collisioni prima di Patti Smith, insomma. Sono tolto un sacco di soddisfazioni belle, ma quella cosa lì mi ha insegnato a uscire e a fare la tua cosa senza se e senza ma. Però insomma è stato bello, perché quell'anno sono stato su quel palco due volte, e Sanremo è stata una bellissima esperienza. Ho portato una canzone che ovviamente non c'entrava un cazzo col momento, no? Con la situazione, cioè col Sanremo delle grandi canzoni d'amore, col Sanremo. Guardate, una canzone che parla della mia generazione, che abbiamo appena sentito, che è una canzone dove io mi sono messo a nudo, dove ho detto, cioè, tutto quello che voi ci avete raccontato negli anni 80 e negli anni 90, no? Ci avete la cultura della specializzazione, la cultura della preparazione a questo futuro incredibile che era auspicato negli anni 80, negli anni 90, perché la ripresa portava a pensare a un futuro. Poi dopo ci siamo ritrovati agli inizi del 2000, che avevamo tutta una serie di nozioni, di know-how, che nel mondo nuovo che si stava preparando non servivano assolutamente a nulla. Ti dico una stupidaggine: io ho studiato fotografia a scuola, uscito dalla fotografia, uscito da scuola, l'anno dopo è arrivata la fotografia digitale. Noi abbiamo studiato per 5 anni come sviluppare un rullino in camera oscura. Capito cosa intendo? Cioè, il mondo è cambiata la musica, è cambiato l'approccio che c'è al futuro. Il futuro andava da un'altra parte. Noi ci immaginavamo gli skateboard volanti di Ritorno al Futuro, invece ci siamo trovati l'iPhone 12. Che è molto più grande dei primi telefoni cellulari che usavamo noi quando eravamo ragazzini.
Adesso che l'abbiamo ascoltata, anzi ne abbiamo ascoltate due, molto diverse tra loro tra l'altro, volevo chiederti, io ovviamente trovo delle belle differenze tra le tue canzoni e quelle di tuo padre, ma anche delle cose in comune, penso sia normale, ma voglio dire, anche io ho delle cose in comune con un grande cantautore come Graziani, quindi... Penso sia normale.
Assolutamente.
Volevo chiedere a te quali tu credi che siano le differenze maggiori tra di voi artisticamente.
Non ho nessun problema, anzi, ne sono più che felice. Nel capire quali sono i miei limiti, no? I miei momenti in cui so che riesco a scrivere delle cose, momenti in cui so che magari quello che ho scritto non mi piace assolutamente, ma questa fa parte delle patologie tipiche dei cantautori che tutti abbiamo, perché sono... tutti noi odiamo ed amiamo allo stesso tempo quello che scriviamo, perché ci sono dei giorni in cui, no, uno dice, vabbè, sta roba, chissà che cavolo stavo pensando quando l'ho scritta, no? E quello che io so è che papà è riuscito a scrivere delle cose. Papà aveva un modo di raccontare la, la vita, essendo lui un fumettista prima di tutto. Papà raccontava la vita e raccontava i momenti della vita, bloccava queste, queste polaroid disegnate e riusciva a descriverle, riusciva a, a far diventare visibili anche i difetti morali delle persone e i pregi, ma anche i difetti soprattutto, perché papà ragionava sulla parte più torbida dell'essere umano. Cioè, a mio padre interessava per quello che amava la provincia e amava descriverla, perché è lì che si vedono gli intrecci, quelli proprio, no, i più torbidi, sì. I più, no, quelli che vanno ad attingere alla parte più nascosta, alla parte più oscura di te, no? Mm-hmm. E papà riusciva a tirare fuori queste diapositive meravigliose. Se tu pensa i tuoi capelli fermi come il lago,
mamma mia,
cioè abbi pazienza, ma che cazzo devo scrivere dopo una roba del genere? Quindi, capito, cioè, so le mie differenze, ci sono le differenze, sono che papà era non ho nessun problema ad ammettere, era ad un livello di descrizione di queste cose altissimo, perché non perché veniva da il mondo al quale mio padre apparteneva, era un mondo che era cresciuto sui libri, cioè gli anni 60, negli anni 50, negli anni 60, negli anni 70, erano anni dove la cultura era importante, anche nel cantautorato, il fatto culturale nel periodo era importante, quindi dovevi dare dovevi far capire che tu culturalmente, quasi a livello poetico, avevi qualcosa da dire, sì. No? E purtroppo il nostro momento, il momento in cui noi, soprattutto i 2000, sono anni in cui la cultura è una cosa che quasi ti rema contro. Quindi diciamo che sono due momenti completamente diversi come ambiente culturale, intellettuale, nel quale crescere, certo, le proprie canzoni, no?
Certo.
Però dal punto di vista, la cosa che ci accomuna e che penso che mi accomuni a papà è la questione musicale. Mm. Entrambi, cioè io prendo direttamente da mio padre, proprio come certe caratteristiche fisiche proprio, prendo una certa attitudine sullo strumento e insomma la nostra famiglia è una famiglia che con gli strumenti, agli strumenti dà del tu,
sì.
E non abbiamo nessuna paura a stare sul palco e a fare il nostro lavoro. Siamo una famiglia operaia fondamentalmente, cioè noi, per noi il lavoro è quello di prendere la macchina e andare a suonare, cioè fare i concerti, e la nostra diciamo massima espressione sta nel momento in cui ci vedi dal vivo, cioè noi, per noi il cantautore, il musicista si vedono lì, da tutte le altre parti è un bellissimo esercizio di stile, però la vera natura del musicista tu la vedi quando sta sul palco, perché sul palco non puoi avere filtri.
No, il palco non mente mai, assolutamente.
Non mente mai.
Filippo, prima hai detto una cosa molto bella sulle canzoni di tuo padre, no? Hai parlato di immagini. Io penso che sia stato veramente unico, perché le canzoni di Ivan Graziani sono dei film e ci hanno provato a imitarlo, ma non ci sono riusciti, secondo me, perché, guarda, lasciamo stare le famosissime, no? Lugano hai citato, Firenze, Mona Lisa, il chitarrista, Agnese, eccetera, eccetera. Io trovo, hai detto anche un'altra parola bellissima, hai detto torbido, raccontava il torbido. Infatti, la mia canzone preferita, forse, di tuo padre è Dada, perché secondo me ha un magnetismo spaziale. Poi c'è Cleo, c'è Motocross, c'è Soltanto Fumo, sono tutte canzoni poco note forse, ma che veramente, non so, non ho parole per descriverle.
Guarda, per dirti, Motocross è una canzone, se tu la leggi, a parte ascoltarla, ma se tu la leggi, Motocross è una canzone che ti dà, tu puoi vedere perfettamente il film raccontato, sì, di cosa succede a questa persona, ma oltre a vedere cosa succede a questa persona, tu riesci a percepire la grettezza tipica del ma anche ingenua e buona, sì, del ragazzotto di provincia, poco educato dal punto di vista, no? Cioè, sicuramente non un intellettuale, no? Cioè, certo. Quindi uno che, insomma, sai, per classico personaggio, no? Il provinciale, quello poi il contadinotto provinciale, lo vedi, capito? Però buono. E queste cose, mio padre, questo rapporto con la provincia del quale ti parlavo, è una fonte inesauribile di queste cose. Perché perché il fatto di essere, tu pensa a un ragazzino, no? che si prende la moto, no? E magari, no? È la prima volta che va via con questa ragazza sul sedile posteriore, c'è anche questo momento, quella cruda realtà poi del mondo vero che sta al di fuori del paese, quando gliela portano via, perché lui diceva che avevo anche la donna, no? Cioè, di più non potevo chiedere se avevo di che pagarmi la linfa al mio motore, cioè, c'è gente che vive e chi sta in provincia, chi è cresciuto in provincia come me e come mio padre, perché mio padre poi è cresciuto in provincia, cioè Teramo è una grande città, è un capoluogo, però è un paesone,
sì.
Cioè, parliamo sempre di provincia, non parliamo di Roma, non parliamo di Milano, ecco. E io che sono cresciuto in un paesino vicino a Rimini, io quelle persone le ho frequentate, quelle persone le conosco, le ho viste, no? E chiunque è cresciuto nei paesini, quelle persone le ha viste. Ecco perché la descrizione di quei momenti non solo ti fa capire, non solo ti fa vedere cosa succede, ma ti fa percepire chi sono, ti fa quasi vedere i lineamenti del viso, capito? Anche se non te lo dice.
Era magra come un giunco, coi fianchi da bambina.
Capisci? Esatto. Cioè, sai, poi papà è stato il primo a parlare apertamente in un certo modo, è stato il primo a parlare di omosessualità, è stato,
sì,
il primo a parlare di droga,
sì,
è stato il primo a parlare di depressione, è stato il primo a parlare di disturbi mentali. Cioè, papà è stato il primo a parlare di bullismo nelle canzoni, perché con Kryptonite papà ha parlato di bullismo, ma in generale il bullismo è pieno, di bullismo ne è pieno,
sì,
il repertorio di papà, perché anche la canzone Come scappo di casa è una canzone che ha come leitmotiv fa il bullismo di una madre che tiene il figlio troppo dentro la campana di vetro, quello è bullismo.
Ma tutto quel disco pigro è incredibilmente psicologico, è fantastico.
Ma certo,
Gabriele D'Annunzio.
Alla fine, cosa che non capisce la gente è che Pigro è un concept album sulla pigrizia mentale,
sì,
non è una canzone, cioè è un concept album. Papà lì va ancora una volta perché gli piaceva questo fattore psicologico di andare a capire come cazzo ragionavano, e questo è un concept album, cioè riguarda quello fondamentalmente. Ecco perché papà è ricordato, perché devo dire, io non ci credo, io quando mi dicono che tuo padre non è abbastanza ricordato, io invece non sono dello stesso parere, prima di tutto perché in questo momento stiamo parlando di mio padre e no, con tu che sei, no, in una, addirittura in una situazione che arriva dall'altra parte del mondo, sì, dove siamo geograficamente adesso, no? Quindi diciamo che però chi comunque come mio padre ragionava su un certo tipo di emozione, un certo tipo di sentimento, un certo tipo è ovvio che non prende tutti questo, non può prendere a tutti, questa empatia non ci può essere con chiunque, perché è una sensibilità molto molto particolare, una sensibilità delicata quella di papà, e quindi va a colpire chi come lui, come me, come tantissimi altri hanno una sensibilità di quel tipo. Ecco perché il mondo del grande pubblico, quello che aveva Battisti, per dirti, papà non ce l'aveva.
Sì.
Altra cosa, per esempio, papà non parlava mai per Massimi Sistemi.
Mai.
Papà non avrebbe mai scritto Chiamale se vuoi emozioni.
Certo.
Perché non gli interessava. Cioè, a papà non interessava insegnarti a vivere.
Esatto.
Cioè, papà non insegnava, papà non credeva che il ruolo del cantautore fosse quello di indottrinare. Cioè, papà riteneva che il ruolo del cantautore fosse quello di raccontare. Il cantautore è un cantastorie.
Hai citato emozioni e mi viene in mente proprio di contrappunto, no? Rispetto a Battisti. Mi viene in mente sempre in Pigro, Sabbia nel deserto, che dice, se non sbaglio, e l'inquietudine mi cresce dentro come un cancro e ce n'è di che se io mi lascio andare. Per me è di una potenza, siamo a livelli altissimi, davvero.
Però anche lì vedi che parla di un ragazzo, tanto che papà, insomma, con Lucio, erano grandi amici, ci ha lavorato, ci ha lavorato, sai, che ha suonato le chitarre papà per tanti dischi con Lucio, insomma, è stato turnista per lui alla numero uno per tanti anni, esattamente come lui, come per De Gregori, anche se non l'ha mai messo per nome e cognome nei dischi, per Antonello, insomma, papà ha iniziato come turnista. Però per dirti, anche Sabbia del Deserto è un racconto specifico. Sabbia del Deserto parte da una città precisa, che è Urbino, e quella cosa succede veramente a Urbino. Cioè, Urbino è un paesino, ovviamente, per chi non conosce, data la natura della radio, è un paesino nelle Marche, è un bellissimo paesino, culla della cultura italiana rinascimentale, una cosa meravigliosa. Cioè, insomma, abbiamo. Io ho studiato lì anch'io, come mio padre e come mia madre, tra l'altro, e diciamo che fai la ricreazione e mangi un panino nelle corti del 1003, insomma, tra gli affreschi, tra Raffaello, cioè, siamo a un livello meraviglioso, ed è lì che, ecco, ritorna la cultura. Mio padre cioè, la sua formazione di giovane uomo è stata in mezzo in quel periodo, cioè è stato in quel periodo lì. Dove quando Urbino negli anni 60, negli anni 50, negli anni 60 era la culla della cultura, era uno dei posti di riferimento della cultura, dei poeti andavano al circolo cittadino ad ascoltare, a scambiare i grandi poeti del periodo, andavano a scambiarsi, no? Cioè a parlare di tutto nei circoli cittadini, e papà e i suoi amici andavano a sentire queste cose. È diverso che crescere guardando il drive-in.
Direi proprio di sì.
Capito cosa intendo?
Sì. Guarda, Filippo, io parlerei circa 6-7 ore di queste cose.
Lo so, io poi sono uno che tira per le lunghe, quindi tu tagliami.
Ma infatti io adesso finisco qui, ti saluto, però poi ti richiamo e siamo altre 6-7 ore al telefono. Visto che abbiamo citato un bel po' di canzoni di tuo padre, dopo aver ascoltato le tue, a me piacerebbe salutarti con una canzone di tuo padre interpretata da te, però te la faccio scegliere a te, mi devi dire tu quale.
Io farei Sei così bella, io penso sia una delle canzoni più belle di papà, proprio.
Mamma mia.
Un grande, diciamo, anche una di quelle che dico, cazzo, quanto l'avrei voluta scrivere io sta canzone.
Hai ragione, è un capolavoro e ce l'ascoltiamo nella tua versione. Io ringrazio tantissimo Filippo Graziani, è stato un grandissimo piacere, noi ci vediamo sicuramente presto, ma ti aspettiamo anche in Australia.
Guarda, il piacere è stato tutto mio, mando un grande abbraccio gigantesco a tutti gli italiani in Australia, e tutti, insomma, a tutti gli australiani, a chiunque è in ascolto, e spero di poter venire presto a vedere quel posto meraviglioso.
Grazie a Filippo Graziani, ciao.
Ciao.
Sei così bella, che più bella non c'è. Sei così dolce, che più dolce non c'è. Sei così quieta quando parli di noi, che mi incanto a guardarti da non credere sei. Tieni stretta la mano a guidarmi, sei tu. Mi ripeti con gli occhi cosa cerchi di più. Quando non ci sei, ed in mille occasioni sprofondarmi vorrei. c'è, ed odiarti lo vedi, è più forte di me, e sei così scema, che più scema non c'è.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.